State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia la vincerà ancora una volta.
E nella pagina sportiva di oggi daremo spazio al tennis, visto che Roland Garros è entrato nella seconda settimana e sono ancora tre gli azzurri in corsa. Quello di oggi è stato presentato come il giorno più importante nella storia del tennis italiano e vedremo quante chance possono effettivamente avere Musetti e Sinner opposti a miti come Djokovic e Nadal, mentre Roger Federer ha lasciato strada a Matteo Berrettini. Ma nel programma ci occuperemo in primis di calcio, perché venerdì a Roma scattano i campionati europei per i quali è entrato negli studi di Melbourne Dario Castaldo e ci darà tutto quello che c'è da sapere. Buongiorno Dario.
Ecco, per parlare, non per giocarli.
Non per giocarli.
Buongiorno a te Massimiliano, un saluto a tutti. Facciamo così, andiamo con le previsioni, perché secondo i bookmakers c'è grande incertezza sui possibili vincitori in una ideale griglia di partenza stile Formula 1. In prima fila ci sarebbe l'Inghilterra con un margine molto risicato sui campioni del mondo della Francia. La differenza può essere dettata dal fatto che l'Inghilterra giocherà quasi tutte le partite a Wembley, che dovrebbe esserci pubblico sugli spalti. In seconda fila Belgio e Spagna. L'Italia viene considerata la quinta favorita al pari della Germania, leggermente staccata. In quarta fila Portogallo e Paesi Bassi. Insomma, queste sono le otto candidate alla vittoria in una manifestazione che per la prima volta non sarà ospitata in un unico paese, né in due, come nel caso delle rassegne del 2000, del 2008 e del 2012, ma sarà itinerante e per di più per la prima volta vedrà ai nastri di partenza 24 nazioni. Come dicevi, si aprirà la competizione allo Stadio Olimpico di Roma con la sfida tra Italia e Turchia in programma nel venerdì sera italiano. Saranno le 5 del mattino di sabato sulla costa est australiana, mentre tanto per fare un esempio di quanto itinerante è il torneo, le altre due squadre dello stesso girone, cioè la Svizzera e il Galles, si sfideranno sabato a Baku in Azerbaigian. Ma sulle prospettive degli azzurri in questo europeo abbiamo parlato con Alessandro Antinelli, giornalista della RAI e da 10 anni al seguito della nazionale.
Qualcuno diceva nel 2020 saremmo andati tra i favoriti, chissà come sarà nel 2021, io credo andremo tra i favoriti, perché per quello che ha fatto vedere questa nazionale in termini di crescita, di consapevolezza, di andare a giocare anche contro grandi avversari come l'Olanda e di prenderli a pallonate a casa loro, questa è una squadra che ha allungato le possibilità, nel senso che ha una panchina più profonda, ha messo giocatori nuovi tipo Bastoni in difesa, Locatelli a centrocampo in più, altri sono cresciuti ancora, penso a Barella. C'è tutto, se mescolate e agitate, per avere una squadra che secondo me, quando scenderà in campo nella partita inaugurale, saprà di dover arrivare in fondo.
Ricordiamo tra l'altro che le partite della prima fase dell'Europeo gli azzurri le giocheranno tutte allo Stadio Olimpico. Tu, come me, se vogliamo, sei cresciuto nel mito e nel sogno ad occhi aperti rappresentato dalle notti magiche di Italia 90. Il calcio da allora è cambiato, l'Italia è cambiata, ma ecco, pensi che qualche punto di contatto ci possa essere?
Premesso che, come dici giustamente, non sappiamo ancora in che quota il pubblico ci sarà, ma io credo che ci sarà. Sì, punti di contatto ce ne saranno col 90. Io quegli anni lì l'ho vissuti sugli spalti del 1990. Immaginavo di fare il lavoro che poi ho fatto. Mi auguro, come dovrebbe accadere, di vivere in campo, nella mia posizione, al lato della panchina, a bordo campo, questo campionato europeo. E quello che posso dire è che quando poi si gioca in casa, quando poi scende in campo la nazionale, quando si fanno i gruppi d'ascolto, quando senti l'inno, e l'abbiamo sentito anche in Italia durante l'ultima primavera difficile, no? Suonava l'inno dal balcone, ecco, quella per me era una sensazione non inedita, perché io l'inno dal balcone l'ho sempre immaginato, anche essendo io lì in mezzo al campo, suonare quando giocava l'Italia ai mondiali, ai campionati europei, i grandi eventi che ho fatto con la nazionale. Ecco, quando comincio ad esserci su Rai 1, la nazionale in tutte le televisioni, in 15 milioni di televisioni in Italia, allora capisci che l'atmosfera si scalda e la nazionale diventa la fidanzata degli italiani. I dati d'ascolto dicono questo, anche nelle epoche un po' più grigie, un po' più buie, anche quando non siamo andati al mondiale nel playoff con la Svezia, sì, però 14 milioni di italiani davanti alla televisione. E questo non cambierà mai, i risultati negli anni sono 10 anni che seguono la nazionale, continuano a testimoniarlo, quindi sì, dovremmo vivere notti magiche, e poi dipenderà da come se la giocheranno gli azzurri in campo. Però se, ripeto, se facendo gli scongiuri dovessimo andare avanti quanto dobbiamo andare avanti in prospettiva, per poi tornare in un eventuale quarto di finale allo Stadio Olimpico e giocarci la Final Four, che sarebbe a Londra, a Wembley, nel giardino dei Tre Leoni, beh, come fai a immaginare un'Italia che si risveglia dopo un anno peraltro drammatico e si risveglia con una nazionale con una festa collettiva di massa? Sarebbe un bel modo per chiudere il cerchio.
Ricordiamo che siamo in collegamento con Alessandro Antinelli, volto della RAI, che segue da molti anni la nazionale. Hai fatto riferimento al playoff con la Svezia, magari dopo facciamo anche una battuta su quell'argomento, però ecco, parliamo delle chiavi, dei segreti di questa nazionale che vince in percentuale come nessuna nazionale prima, che segna con tanti giocatori, che ovviamente ha nel manico uno dei suoi segreti. Però di Mancini vorrei parlare più tardi, vorrei parlare invece adesso dei giocatori, perché questo è un gruppo che, come dicevi tu, magari manca di stelle di livello mondiale, ma che è ben assemblato e tatticamente organizzato, che è sicuramente compatto e la cui forza, come dicevi, è la profondità, però a cui forse mancano alcuni punti di riferimento, almeno dal punto di vista del carisma in campo. Ecco, questo secondo te potrebbe diventare un problema nel momento in cui la posta in palio si farà molto più alta rispetto a quella che può essere stata rappresentata dalle qualificazioni verso questi eventi?
Guarda, allora, partiamo da quello che può essere il problema. Là dove devi alzare l'asticella è quando le partite sono enormemente equilibrate, tu giochi bene tecnicamente, hai il possesso della palla, e però anche gli altri sono di alto livello, di altissimo livello come te. Allora cosa fa la differenza? Può farla un singolo giocatore, cioè l'individualità, o il singolo attaccante, lo spaccareti. Ecco, lo spaccareti noi non ce l'abbiamo. Noi non ce l'abbiamo perché abbiamo dei giocatori, Immobile, Scarpadoro e Belotti, che stanno facendo bene a turno in nazionale, però non sappiamo se saranno gli spaccareti. Però noi siamo una piccola arancia meccanica che gioca bene a calcio, che ha sviluppato degli automatismi perfetti, come una squadra di club non essendo una squadra di club. Dove? Tecnicamente. Dall'idea di Roberto Mancini iniziale, primordiale. Quell'idea è avere chiaramente due playmaker in mezzo al campo, uno è Jorginho, l'altro è Verratti. Avere il possesso di palla, esasperare quel possesso di palla a un certo livello, ci ha portato a salire dei gradini. Ci ha portato a salire dei gradini come non facevamo dalla gestione di Cesare Prandelli, quando giocavamo con Pirlo, De Rossi, Marchisio, Montolivo, e la palla ce l'avevamo noi. Abbiamo il controllo della palla e poi abbiamo dei giocatori tecnici, penso a Insigne, penso a Verratti, che ti fanno vincere la partita. Perché un giocatore come Marco Verratti, che secondo me tecnicamente è il più forte di questa nazionale, si sta esprimendo in questa nazionale come non si era mai espresso prima. Se parli della difesa, hai comunque Bonucci, Chiellini per l'ultima grande kermesse, o forse la penultima se arriverà al Qatar, ma poi hai Acerbi, Bastoni, giocatori di grandissimo livello, diciamo che manca poco. L'unica piccola riserva ce l'hai in una partita gomito a gomito, corpo a corpo, sul famoso spaccareti, cioè sul centravanti che te la butta dentro e che ti risolve la partita. Non è che non hai risorse a disposizione, perché ne hai, però non sai se ad altissimo livello, per altissimo livello parlo di semifinale dell'Europeo, finale dell'Europeo, semifinale del Mondiale, tu sia attrezzato. Quella è l'unica piccola riserva.
Senti, Roberto Mancini, ecco, nella dicotomia che è emersa anche un po' pittorescamente in Italia negli ultimi 3-4 anni tra risultatisti e giochisti, Mancini, se vogliamo, era sempre appartenuto ai primi, ha sempre ottenuto grandi risultati con club ricchi e con rose in qualche caso nettamente superiori alla concorrenza. Pensiamo alla sua Inter, ma anche al Manchester City. Adesso la sua nazionale, che di campionissimi non ne ha, raggiunge risultati attraverso il gioco con questa piccola arancia meccanica, come l'hai definita tu, e soprattutto lui è riuscito a trasformare una nazionale in un club dal punto di vista dell'organizzazione di gioco. Come è avvenuta secondo te questa trasformazione?
È avvenuta per due motivi essenzialmente. Allora, il primo è la capacità di vedere il talento di Roberto Mancini. Perché quando Mancini ha preso la nazionale, che era in enorme difficoltà dopo il KO con la Svezia, eccetera, 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 quando Mancini l'ha presa non era né carne né pesce quella squadra, cioè non è quella che stiamo vedendo adesso, era una cosa in transizione tra quella di prima e quella che è adesso. Non si sapeva esattamente come dovesse giocare, non lo sapeva nemmeno Mancini. Però Mancini mi disse una cosa: guarda che io vedo il talento, cioè io vedo che ci sono giocatori, quelli che vedi qua e quelli che vedo dietro. Faccio un nome, Zaniolo. Mancini l'ha convocato senza che avesse giocato un minuto in Serie A, lui mi disse: io vedo del talento per arrivare al top. Io onestamente, quando lui me lo disse, non lo vedevo. Era la differenza tra Antinelli e Roberto Mancini, cioè un giocatore di grande talento che è addestrato a vedere il talento, lo aveva percepito, il che non significava che poi avremmo avuto i risultati, però lui diceva: io il capitale umano lo vedo, le risorse umane le vedo. E questo è il primo motivo, cioè lui ha visto il talento laddove non si vedeva. Poi però c'è un'altra caratteristica, che se voi ci riporta indietro al playoff fallito con la Spezia e quindi alla gestione precedente. Roberto Mancini ha carisma, si mette i pantaloncini corti, scende in campo, parla con i giocatori, è molto stimato e rispettato dai giocatori. Quando l'allenatore è stato un giocatore di grande talento come Mancini, giocatori che non sono ancora completamente espressi, con qualche eccezione, perché alcuni vincenti ci sono, però sono pochi, sono gli juventini essenzialmente quelli che hanno vinto. Ma quando ci sono dei talenti non del tutto espressi e compiuti, tendono ad abbassare la testa, ad ascoltare e a riconoscere il carisma del condottiero. Questa cosa ha portato tutti a prestarsi al piano tattico e all'idea, al progetto di Mancini. Tutti. E questo lo vedi, e io ne so qualcosa perché non è il primo CT che vedo giocare, è il quinto, quando un giocatore entra dalla panchina. Quando un giocatore entra dalla panchina con Mancini dà sempre il 100%. E questo significa che sono tutti parte del progetto, non è retorica, è vero. Questo si deve al carisma dell'allenatore e sono queste due, secondo me, le caratteristiche che ci hanno portato a risorgere e a tornare tra le prime del mondo.
Io intanto ringrazio il giornalista della RAI, Alessandro Antinelli, per questa chiacchierata ai nostri microfoni. Grazie Alessandro e a presto.
Grazie Dario, è stata una bella chiacchierata. Grazie a tutti voi di SDS Radio. È stato un piacere arrivare in Australia, meglio, tornare in Australia, che è una terra che amo tantissimo, anche se ci sono stato tanti anni fa. A presto!
Anche da parte mia grazie al giornalista della RAI Alessandro Antinelli per questo contributo che Dario Castaldo ha raccolto, e noi ci prendiamo ora una piccola pausa e quando torniamo parleremo di tennis. 8.47, bentornati in diretta assieme a Massimiliano Gugole e Dario Castaldo. Stiamo parlando di sport e dal calcio passiamo ora al tennis, perché Roland Garros, il secondo dei quattro slam stagionali, entra nella seconda settimana e agli ottavi di finale, per la prima volta nella storia, ci sono tre italiani: Lorenzo Musetti, Yannick Sinner e Matteo Berrettini.
Eh sì, tre miti del tennis e dello sport contro tre italiani, insomma c'erano tutti gli ingredienti per quello che era stato battezzato come il giorno più importante nella storia del tennis azzurro. In realtà gli ottavi saranno solo due e vedranno in campo i due 19enni Lorenzo Musetti e Yannick Sinner, rispettivamente contro Novak Djokovic e Rafa Nadal. Chi avrebbe potuto dire la sua, e anzi sarebbe addirittura partito favorito, sarebbe stato Matteo Berrettini, che avrebbe dovuto incontrare Roger Federer. In realtà nelle ore scorse lo svizzero ha annunciato il ritiro. Le motivazioni del forfè di Federer le abbiamo chieste al giornalista della Gazzetta dello Sport inviato a Parigi, Riccardo Crivelli.
Dobbiamo affidarci al suo comunicato ufficiale, arrivato nel pomeriggio di domenica a Parigi, una decisione che era nell'aria già dopo la vittoria notturna contro Kutzer, in cui Federer comunque aveva mostrato spirito battagliero, ma con qualche difficoltà in una sera molto umida, senza pubblico, in condizioni insomma non ideali, quindi aveva già lasciato trapelare che avrebbe dovuto valutare poi il giorno successivo le condizioni generali fisiche, e quello che era nell'aria poi si è materializzato appunto nel pomeriggio di domenica con questo comunicato in cui lui dice che deve comunque stare attento alle risposte che il suo fisico dà. Gli dà dopo ogni partita, deve valutare tutti i segnali che gli manda il suo fisico, e quindi ha deciso di ritirarsi per non compromettere sostanzialmente la stagione sull'erba, che è il vero obiettivo stagionale. Ci sta che un giocatore alla soglia dei 40 anni, dopo una partita molto dura e soprattutto dopo una pausa lunghissima, non dimentichiamoci che sostanzialmente dagli Australian Open del 2020 Federer ha giocato appena tre partite, quindi insomma diciamo che è un anno e mezzo che non toccava, aveva giocato tre partite prima di Parigi, quindi era un anno e mezzo che sostanzialmente non toccava palla, ha giocato queste tre partite a Roland Garros anche piuttosto bene, evidentemente il rodaggio però è ancora in corso, e per non compromettere veramente il proseguo della stagione e probabilmente della carriera, se è vero che non si ritirerà alla fine di quest'anno, ha deciso di ritirarsi. Chiaramente non è stato un bel colpo per il torneo, perché a qualcuno è sembrato che sostanzialmente Federer abbia utilizzato uno slam per allenarsi e per ritrovare la forma, però conosciamo il campione, conosciamo l'uomo, mi sembrano supposizioni un po' campate per aria. Siamo di fronte a un giocatore che è conscio di dover sparare le ultime cartucce, perché ovviamente l'età e il fisico non gli consentiranno un prolungamento della carriera che si protragga per altri 3 o 4 anni, e quindi ad ogni segnale un po' negativo deve fermarsi. E, insomma, se vogliamo vedere un Federer competitivo al massimo a Wimbledon, che è poi il sogno di tutti gli appassionati e non solo dei suoi tifosi, probabilmente questo ritiro, non dico fosse necessario, ma insomma non va colpevolizzato.
È assolutamente opportuno e comprensibile. Tu accennavi al fatto che a Parigi qualcuno ha arricciato, ha storto il naso, perché era probabilmente dai tempi del tuo Ivan Lendl nell'87 che qualcuno non snobbava così apertamente Parigi, mettendolo così dichiaratamente in secondo piano rispetto a Wimbledon. Secondo te invece cosa cambia per Berrettini? Premesso che nel suo caso si tratta quasi di una compensazione della buona sorte, perché si era qualificato e non aveva potuto giocare per gli ottavi di finale degli Australian Open per infortunio, e adesso un infortunio del suo avversario gli apre le porte dei quarti di finale. Ma è maggiore il velo di amarezza per non aver avuto l'opportunità di giocare e probabilmente di vincere contro Federer in uno slam, o un po' di soddisfazione in parte appunto per questa compensazione storica, dall'altra parte perché questo aumenta forse di qualche punto percentuale le sue possibilità contro probabilmente Djokovic nei quarti?
Ma un giocatore di quel livello credo che voglia sempre scendere in campo, perché è il suo lavoro, perché sostanzialmente l'adrenalina della partita è ciò che ti fa allenare e ti fa affrontare sacrifici quotidiani. Dall'altro, immagino ci possa essere la soddisfazione di un quarto di finale di uno slam raggiunto senza fare alcuna fatica. Ma io credo che Matteo avrebbe voluto giocare questa partita intanto per valutare appunto il suo livello di maturazione rispetto alle due sfide che ebbe con Federer nel 2019. Le ricordiamo, la lezione presa a Wimbledon, quando appunto uscì dal campo con la famosa battuta ho chiesto a Roger quanto gli dovessi per questa lezione di tennis, e poi quella del Master in cui Berrettini non fece una figura così negativa come era successo sull'erba londinese, però perse comunque abbastanza nettamente. Adesso probabilmente lui ha la convinzione, e ce l'abbiamo tutti, che sarebbe stata una partita molto più aperta, ed anzi, se devo essere sincero, avessi dovuto magari scommettere un euro o un dollaro australiano sul vincitore, l'avrei puntato su Berrettini, perché sta giocando molto bene e perché mi sembra abbia ormai raggiunto una consapevolezza e un livello che gli permettono di essere sostanzialmente competitivo alla pari con Federer, soprattutto sulla terra, che lo sappiamo non è la superficie di elezione di Roger. Quindi secondo me sono sentimenti contrastanti. Da un lato non ci può che essere la gioia di aver raggiunto comunque i quarti di finale di uno slam, che sono un risultato molto molto prestigioso, e dall'altra probabilmente ti rimane quel pizzico di incertezza su che cosa avresti potuto fare contro un campione della portata di Federer, perché è chiaro che se giochi un ottavo di finale a Parigi contro Roger e lo vinci, per la tua carriera è una spinta molto importante, a prescindere dal fatto che ci aspettiamo che Berrettini di risultati del genere ne ottenga ancora per anni e anni. Però insomma, riuscire a avere nel palmarès un successo su Federer non è da tutti, e credo che quello forse gli rimarrà un po' nel subconscio, ma poi magari si affronteranno ancora nel corso della stagione, e quindi finalmente il famoso test di maturazione e di continuità di Berrettini lo avremo in altre occasioni.
Ricordiamo che stiamo parlando con l'esperto di tennis della Gazzetta dello Sport, Riccardo Crivelli, in collegamento da Parigi, dove il Roland Garros è entrato nella sua seconda settimana. Insomma, il ritiro di Federer toglie, se vogliamo, un po' di condimento ad un lunedì che per il resto si preannunciava molto succulento per gli italiani, proprio per questa affascinante sfida intergenerazionale tra i due 19enni terribili del tennis italiano e due icone assolute di questo sport che non vedono l'ora di incrociarsi in semifinale per determinare chi probabilmente finirà la carriera con più titoli slam. Stiamo parlando ovviamente di Novak Djokovic e Rafa Nadal, il primo opposto a Lorenzo Musetti, il secondo, ed è la terza volta nel giro di pochi mesi, a Jannik Sinner. L'alto atesino ha sicuramente qualche chance in più rispetto a Musetti di far bene, il che è comunque paradossale visto che affronta Nadal, che questo torneo l'ha vinto 13 volte. Non ti chiedo chi dei due abbia chance di vittoria, perché siamo davvero prossimi allo zero. Non ti chiedo quanti game faranno, perché potrebbe suonare irrispettoso. Ti chiedo a tuo avviso quante chance ci sono di vincere dei set e quanti eventualmente.
Allora, intanto qualcuno l'aveva definita prima che appunto Federer si ritirasse, quindi ci privasse di questa tripletta clamorosa, la giornata più importante nella storia del tennis italiano. Effettivamente che agli ottavi di uno slam nello stesso giorno si affrontino i tre più forti giocatori italiani, o comunque i due più forti e quello che sembra destinato a raggiungerli presto, almeno dal punto di vista delle prestazioni, contro i tre più forti giocatori della storia di questo sport, intanto ci rendeva molto orgogliosi e poi effettivamente creava una pagina di storia forse irripetibile. Non ci sarà la tripletta a causa di Federer, ci saranno però, come hai ricordato tu, queste due sfide prestigiosissime. Pronostico, come hai detto tu, credo quasi chiuso. Ovviamente c'è la possibilità che Sinner, per quello che ha dimostrato nei due confronti precedenti con Nadal, possa giocare una partita vicina al livello di Rafa, anche se il Rafa visto fin qui è quello dei 13 successi. Un mese fa potevamo avere qualche dubbio sulla sua resistenza, sulla sua capacità di essere ancora altamente competitivo sulla terra, dubbi che lui ci ha sottratto a partire da Roma e qui a Parigi con delle prestazioni straordinarie. Quindi è il solito Nadal, anche se ha appena compiuto 35 anni, quindi per Sinner sarà molto difficile, però può fare una partita in cui può mettere in difficoltà Rafa, quindi può anche darsi che un set ci possa scappare nel suo caso. Quanto a Musetti, mi sorprenderei sinceramente se potesse mettere davvero in difficoltà Djokovic, non tanto perché non ne ha le qualità, ma perché dal punto di vista dell'esperienza, della gestione di questi momenti e per l'intrinseca forza dell'avversario, che ha anche le caratteristiche per metterlo in grande difficoltà, perché Lorenzo soffre i giocatori tambureggianti da fondo che insomma ti aggrediscono su tutte le palle, quindi anche quello è un aspetto di cui bisogna tener conto. Io spero solo che possa divertirsi, che giochi con la mente e il braccio liberi, e anche per lui, che lo ricordiamo è classe 2002, quindi salvo imprevisti ha davanti ancora una carriera lunghissima, verranno momenti in cui non solo Djokovic diventerà battibile, ma probabilmente diventeranno alla portata tutti gli altri avversari del circuito, tenendo sempre presente che insomma prima o dopo questi benedetti Big Three, che ci hanno regalato emozioni incredibili e hanno davvero riscritto la storia del tennis, non saranno eterni, e quindi quando loro non ci saranno più, io credo che Sinner, Musetti, Berrettini, che sono giovani o giovanissimi, entreranno di diritto nel novero dei 10-15 giocatori in grado di contendersi gli slam in ogni occasione.
Una battuta finale per quanto riguarda il torneo femminile, Riccardo, che insomma si è aperto con le polemiche innescate dalla decisione di Naomi Osaka di evitare le conferenze stampa, con i comunicati che hanno fatto sempre più chiarezza sulla vicenda e hanno, diciamo così, spostato l'attenzione prima dai rapporti con i giornalisti, poi alle questioni molto più private e personali della giapponese, che ha così preferito ritirarsi dal torneo che poi invece ci ha presentato questa vicenda incresciosa con tanto di arresto molto plateale della russa Sizikova proprio nel corso del Roland Garros, per una vicenda che risale all'edizione dello scorso anno di cosiddetto match fixing e quindi di scommesse legate ad una partita di questa giocatrice. Tu eri presente al momento dell'arresto, tu che idea ti sei fatto di quest'ultima vicenda e hai l'impressione che, come al solito, si colpiscano pesci piccoli per lanciare un messaggio forte agli altri, o ci sono ragioni concrete che ti fanno pensare che questa giocatrice potesse essere effettivamente responsabile di quello del quale viene accusata?
Ma intanto premetto che le autorità di polizia francesi sono abbastanza abituate a queste azioni spettacolari. Io ho in mente qualche blitz effettuato al Tour de France all'alba con arresti spettacolari, e tante volte poi si sono risolti in un nulla di fatto. Anche in questo caso probabilmente si è esagerato, era sufficiente credo accompagnare la giocatrice una volta uscita dalla sala massaggi, una volta pronta a lasciare lo stadio, a prenderla in custodia senza troppe forzature e portarla in caserma, dove poi è stata tenuta sostanzialmente una notte e interrogata. Questa indagine, se diamo credito comunque al procuratore di Parigi e alle autorità giudiziarie francesi, va avanti da ottobre, è legata a un gruppo, a una vicenda di scommesse nata in Belgio, che, sulla quale si sta indagando da qualche anno, perché si tratterebbe appunto di un giro di scommesse illegali gestito addirittura dalla malavita internazionale. Detto questo, io non so se la Sizikova sia colpevole oppure no. Ovviamente il giorno dopo l'arresto sui social sono circolati i video di quel famoso game incriminato, il famoso quinto game del secondo set di una partita di doppio di primo turno dell'anno scorso a Parigi, in cui lei avrebbe commesso due doppi falli apposta e avrebbe poi giocato comunque in modo svogliato gli altri due punti su indicazione di questa fantomatica spectre delle scommesse. Insomma, guardando il video si tratta di due doppi falli che qualunque giocatore avrebbe potuto commettere sotto pressione, però insomma io non mi spingo oltre. Evidentemente ci sono prove abbastanza consolidate, però il dato di fatto è che dopo l'arresto e dopo l'interrogatorio la giocatrice è stata rilasciata e ha addirittura minacciato a sua volta contro querele, dicendo di essere stata trattata come una criminale essendo totalmente innocente. Vedremo come finirà. Come hai ricordato giustamente tu, il tennis colpisce spesso giocatori di seconda, di terza, addirittura di quarta fascia per le scommesse illegali, che sono un fenomeno purtroppo in grande ascesa e incontrollabile e ovviamente molto deprecabile e condannabile, però insomma alla fine nella rete non sono mai caduti pesci grossi, probabilmente perché intanto molti di loro non hanno bisogno delle scommesse per sopravvivere con il tennis, quindi questo li esclude, e poi forse perché appunto è più facile colpire giocatori e giocatrici che affollano il sottobosco del circuito piuttosto che i nomi più o meno grandi del circuito.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.